Eccoci qua, MW Radio, seconda puntata di The Bookshelf. Puntata un po' strana oggi, poi Alice vi spiegherà il perché. Quindi facciamo finire i nostri Bad Green Day e poi si comincia.
E siamo tornati in parte una musichetta nuova, perché oggi sul nostro scaffale non abbiamo solo libri, ma abbiamo dei videogiochi anche, e non solo.
Ma come sei impostata stasera?
Stasera sei impostata.
Pazzesca, sembra quasi...
Mi sono esercitata.
Wow. Ciao, presenta.
Quindi, partiamo subito a presentare il nostro primissimo ospite. Facciamo partire la base.
Base intelligente per
base l'ospite. Intelligenza per l'ospite.
E via.
E direttamente da Milano, un uomo che vive di pasta al pomodoro e bicicletta. Un uomo, una console. L'unico a vestire e pagare l'affitto grazie ai videogiochi. L'unico, lo Sheldon Cooper nazionale, Luca Buzzi.
Ciao
Luca.
Sì, non mi aspettavo un'introduzione così, ma direi che ci sta.
Allora, è lui. Garantiamo.
Allora, passiamo. Già partito qua. E qua partono le cose come niente fuori. Non so, c'è le cose così, le cose cos'è, una cosa che io non capisco.
Si ritorna a qualcosa di più professionale.
Esatto. Guarda, il desk fa quello che vuole, c'è vita propria, scegli da solo le canzoni.
Allora, il nostro primissimo ospite è Luca Buzzi.
Mi piace lo Sheldon nazionale.
No, vi garantisco che è Sheldon Cooper.
Effettivamente un po' lo ricorda anche.
Beh, è un vanto questo, no?
Luca è qui con noi per parlare di videogiochi, ma non solo. Luca è famoso, tra virgolette, famoso, perché è un cosplayer. Per chi ci ascoltasse e non sapesse cos'è il cosplay, nell'angolino.
Cambi radio
e nell'angolino. Allora, il cosplay è un passatempo, tra virgolette, non per Luca.
No, è un perdisoldi.
Un perdisoldi. In cui le persone, diciamo, a delle convention nazionali e non solo, visto che Luca è stato anche all'estero, ci si veste da personaggio dei cartoni animati piuttosto che di serie televisive o di videogiochi. Luca è un rappresentante abbastanza di spicco, abbastanza mica tanto, perché è anche il campione mondiale, che ha vinto nel 2010 e quest'anno si è classificato invece al secondo posto, sempre ai mondiali che si tengono in Giappone, paese in cui è nata questa attività,
Cioè, mica un cobilaccio, dico. Non è che...
Esatto. Lasciamo un attimino la parola a Luca per presentarsi un pochettino.
Sì, cosa potrei dire di più interessante di quello che è stato detto su di me? Beh, sì, vivo di videogiochi, in effetti è vero, nel senso, come hobby ho anche quello dei videogiochi, come hobby del cosplay preferisco fare personaggi di videogiochi e al lavoro faccio videogiochi, sì, quindi calza abbastanza.
Ah, sì? Sì. Quello non lo sapevo.
Sì, lavoro per una società italiana, Forge Reply, che ha fatto alcuni videogiochi, hanno vinto anche dei premi in Italia, dei Draghi d'Oro.
Ah sì?
Sì, e io sono un producer, però anche, se capita, game designer, sviluppatore, faccio quello che serve, tester volentieri.
Insomma, fa il lavoro dei sogni di tutti, cioè, i nerd.
Perché è già sposato e io non sono gay, però...
Un pensierino?
Un pensiero ce l'avrei fatto. Mia moglie sarà contenta di sapere questa cosa.
Sì, beh, è stato un percorso difficile, quello di arrivare lì. Io sono partito con una laurea di ingegneria informatica, mi ha assunto una società di consulenza, poi la società di consulenza ha acquisito una società di videogiochi e quando ho avuto l'occasione ci sono finito dentro.
Questa si è stata... buttato a pesce.
Sì.
Quando si dice una botta di culo, no? No, che cavolo. Bene.
Sì, poi oltre a questo effettivamente investo molto.
Lo sento sgracchiante.
È sgracchiante, sì, perché magari il cavo che è un po'.
Ok.
Sì, beh, dicevo, investo molto tempo nella preparazione, nell'hobby del cosplay, che mi ha dato delle soddisfazioni, diverse soddisfazioni. C'è chi le disegna come appunto vincitore del World Cosplay Summit, cioè del campionato mondiale, ma soprattutto sono le esperienze che si sono generate attorno, che sono quelle più belle. Grazie alla vittoria, ma anche vivendo da cosplayer più normale, si possono vivere tante belle esperienze.
Ok, allora mettiamo la prima canzone scelta dal nostro ospite, che va a ricordare un po' il suo cosplay di quest'ultimo anno.
Sì, quello che ha portato ai mondiali, credo.
Credo proprio di sì.
Credo proprio di sì,
allora,
esatto.
Vediamo se riesco a non fare danni come il mio solito, per partire le canzoni con un non so che di non so. Ciao a tutti.
E ritorniamo
a un classico in tutti i sensi
intramontabile.
Beh, in realtà questa qua è la musica del livello acquatico del primo Mario, non è così familiare come
allora,
altre.
Non è solo cosplayer, ma è un nerd a livello, ripeto, Sheldon Cooper.
Fa quasi paura.
Sì, no, fa paura.
Grazie,
fa paura.
Grazie.
Ma lui potrebbe fare qualsiasi livello di Mario e di Zelda a occhi chiusi, bendato, cioè, chiuso.
Lui è uno di quelli che facevano i filmati, sai, Mario è finito in un minuto, tin, 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 due salti.
No, no, lui è quello che, io mi ricordo una delle prime volte che lo conobbi, no, sai, ho finito Mario, il Mario, sì, però adesso lo rinizio perché non sono arrivato con un buon punteggio. Ma come? Cioè, l'hai finito, fine.
Esatto, no, ti finisco il gioco finito.
Cioè, già arriverò alla fine.
Esatto, cioè io quando finisco e vedo percentuale completata 50%, sì, ma cagare, ci vuole continuare, cerca tutto, no?
No, lui li ricomincia da capo.
Sì, sono i giochi che meritano.
No,
però,
l'unico in cui mi sono flashato per finirlo tutto, adesso non mi ricordo come si chiamava, era quello in cui dovevo cercare tipo le 140 stelle del destino. Era sto gioco in cui c'era un Japan RPG, no? Mm-hmm. In cui c'erano appunto tutte queste serie del destino.
Suikoden.
Bravo.
Potresti dargli un unico indizio, lui lo trova.
C'erano queste 120 stelle del destino che erano tutti i personaggi giocabili, potevi trovare, no? E lì l'unico in cui sono flashato a cercare tutte quante. L'unico.
No, lui lo fa di lavoro e di passatempo.
Ho capito, anche io faccio questi lavoro, però...
sono cose che succedono.
Cose che capitano.
Ti devo presentare più gente, perché sì. Fino a qualche anno fa era single.
Beh, però me la sono andato a trovare in Giappone.
Sì, torniamo al discorso, parliamo un attimino del discorso anche cosplay.
Sì.
Prima di tornare poi a parlare proprio di videogame. Luca parlava comunque dell'esperienza con i cosplayer. Esperienza che ho vissuto anch'io perché in passato, con tutt'altro nome, ero cosplayer anch'io. Nome che è stato cancellato dagli annali, non osare a dirlo.
Poi chiederlo, poi chiedere un fuori onda.
No. Ed effettivamente essere stata in Giappone con Luca nel 2010, quando poi ha vinto anche il WCS, mi ha mostrato questo lato del cosplay che sta andando a sparire in Italia. Non so, io nelle ultime fiere dimmi tu se confermi, se c'è ancora questo...
Se magari fai la domanda...
dipende dagli eventi, dipende...
Allora, diciamo che...
spieghiamolo a chi sta ascoltando qual è il
problema. Allora, diciamo che l'ambiente cosplay è un po' particolare, nel senso che comunque tu arrivi in una fiera che sei vestito, comunque se ti vesti in fiera, stessa roba, non sei più Luca Buzzi piuttosto che Alice, sei il personaggio che stai vestendo. Oltre a ciò c'è anche il doversi confrontare, quindi magari incontrare un Luca che è un armaiolo, un termoformatore vivente, ti permette anche di scambiarsi idee, di conoscere le tecniche, ma anche capire che tipo di passione ti ha portato.
Anche.
Esatto. Migliorarsi anche come persone, non solo dal punto di vista di dire va bene, tu usi il Polyver, io uso tutt'altra roba,
io
vediamoci in esatto, tu usi il tool.
Il tool
il rasone. Il rasone è quello.
Faccio io in Astrakhan.
E quindi la domanda era, questa esperienza che hai vissuto in Giappone, come può essere anche vissuta in altre fiere all'estero, c'è ancora in Italia? Riesci ancora a trovarla o... ormai...
Allora, beh, dipende tanto da dove si va e in che contesto. Ci sono ad esempio posti, come mi è capitato di recente di andare a Sassari, che da certi punti di vista mi ricordava le convention di 10 anni fa, con però diverse novità rispetto a quelle di allora. E lì il clima che si respirava era effettivamente quello di convention tra amici che si trova, ci si conosce tutti. Poi ti getti nelle fiere magari recenti, tipo Romix, e sì, c'è la nicchia delle persone che conosci, ma c'è anche una marea di persone che non conosci, con cui fai fatica a interagire, che magari hanno dei pregiudizi su di te perché ti conoscono...
Perché sei grande, sei grosso.
Sì, ci sono delle sorte a volte di rispetto, di leggende, di timori verso alcune persone, e quindi non respiri più l'aria di collaborazione.
Cioè una volta eravamo tutti, permettetelo, dei cazzari, cioè ci si trovava, si rideva, si scherzava.
Ma anche se uno è comunque campione del mondo worldwide e tutto quanto, cioè se comunque continui a fare queste cose è un po' cazzarolo, sei, nel senso buono, quindi perché il trattamento così?
Perché non c'è più quell'elemento goliardico, adesso è proprio una sfilata. Secondo me.
No, beh, ti dico, dipende molto dall'evento e dall'ambiente. In generale allo stesso evento puoi trovare, essendo talmente tante ormai le persone che lo fanno, trovi tutti i tipi di persone. Il problema che può capitare per quelli magari più vecchi è che non ci sono più quelli di una volta che lo facevano con te.
Luca, tu da quanti anni fai cosplay, dillo ad alta voce?
Dal 2002, quindi sono 12 anni, 14 anni quasi. Quasi.
No, sì, quasi.
Sì, perché in realtà è che faccio sempre un conto partendo dal fatto che per carnevale lo facevo già prima del cosplay.
Sì, perché lui era un precoce, era già...
Cioè lui già da piccolo...
Lui aveva già capito che la strada era quella.
Esatto, non si vestiva da pirata, ma sceglieva direttamente...
No, cos'è che hai fatto Link la prima volta?
La prima volta alle medie ho fatto Scorpion. Quando... quando... La cosa curiosa era stato dire voglio vestirmi da ninja e andavo in giro nelle cartolerie o nei negozi di tessuti per avere indicazioni e loro mi dicevano ah no qua non abbiamo i costumi da tartarughe. Il concetto di ninja non era associato ad altro che le tartarughe ninja in quel periodo.
In che anni hai?
90, 92.
C'era proprio il boom.
Magari
è uscito anche il film fantastico. Il segreto di Us.
Era lì per uscire, però la questione
è
proprio...
Lui era ancora prima, lui è precoce.
Prima. Sì, lui c'aveva ancora i cartoni animati quelli...
Quelli belli.
Quelli belli, con l'Equin O'Neill, con quelle braghe gialle, schifose. Sì. Vabbè, io faccio il cattivo, metto sempre le canzoncine per trapparvi le ali. Vabbè, chiaro, no. Allora, questa volta... Oh, bello sto qua. Bello. Ma perché io... E come dicevo...
E cosa mettiamo su di bello?
Qua c'è l'intro, quindi si può tranquillamente parlare un pochettino.
Questa mi ricorda...
Questo cartone è stupendo.
Sì, il protagonista mi rispecchiava un sacco.
Sì, l'ha vestito, ha vestito anche i panni di lui.
Va bene, a dopo allora.
Ragazzo tredicenne salverà un'acrobata del circo della stessa età, donna una banda di cattivi che non molla mai. Che avventura favolosa tu vivrai. Particolarità che fa gola a tutti quanti, chi lo sa.
Si ritorna
dopo questa sigla che, come si diceva, fuori onda, cartone che mi ha
cartone
fatto.
Cartone epico.
Malissimo.
Sì. Epico.
Sicuramente più di Evangelion.
Beh, tra l'altro io quando l'ho visto avevo l'età del protagonista e quindi sognavo di fare
piccolino.
Le cose come lui. Ero più o meno sono riuscito.
Sì, anche io sognavo di farmi Nadia come lui.
Siete due maiali.
Scusami, cioè lei dice, cioè, presente.
A me stava un po' sulle scatole. Io preferivo la parte delle costruzioni dei meccanismi.
Sì, vabbè, lui è un ingegnere. Cioè...
O se no la tifa del trio, quello che prima hanno iniziato.
Rebecca. Poi... Rebecca, che non so il nome giapponese.
Grandis,
però.
Forse.
Grandis, può essere.
Che poi quando ho visto in... c'erano quei tre lì, che, cioè poi c'è sempre questa cosa in Giappone del trio come nemici, no? della donna con gli altri due. Anche in Final Fantasy, alla fine, c'è sempre la donna e due.
Non so, questa maniera...
Sì, beh, guarda, Yataman, cioè Yataman in tutte le sue forme, c'è sempre Misdronio e gli altri due.
Ma quello, cioè, il mistero della pietra azzurra è proprio perché Anno era fissato con questa, con anche nel citare altri elementi nelle sue serie, come fa...
Tu l'hai conosciuto Anno, vero?
Non ci sono riuscito.
Ah, perché viene invitato a eventi esseri anche perché ha vestito i panni di un Evangelion. Cosa da poco,
cosa da poco, infatti metteremo qualche foto sulla
esatto.
Sulla pagina faccia libro.
Considerate che il ragazzo qui presente ha passato 3 anni della sua vita. 4, scusi, mi suggerisce la moglie 4 a costruire una fedele riproduzione di un Evangelion.
4 anni sono insieme da 3, quindi lei sapeva cosa stavano andando incontro.
Sì, no, ma lei lo sa.
Per cui, no, c'è cioè, senso. Ma adesso lei nell'angolo dice sì, si è messo male, ma anche lei mi sta.
Lei l'ha migliorato perché prima non si truccava e usava le parrucche brutte. Cioè lui mi è andato sul al VCS, me l'ha vinto con una parrucca orrenda.
Questione di gusti.
No, questione di gusti, faceva cagare, cioè proprio era il termine tecnico, gillata con la lacca, no, cioè che poi a me, che io ero l'esperta di parrucche, mi arriva alla finale che mi fa vedere sto coso, fa sì, se vuoi dargli una sistemata, cosa se vuoi dargli una sistemata, fa schifo.
Mi ero impernato quella volta a trovarla, non l'avevo presa al primo posto che capitava, al
sì,
secondo,
ho capito,
al terzo,
ma ti aveva fatto un lavoro bellissimo su Ganondorf, basta. Basta. Uno gliene è uscito bene. Basta,
esatto. Vabbè, riprendiamo il discorso di prima.
Allora, torniamo sempre sui...
Sì, torniamo a bomba.
Torniamo sui cosplay. Abbiamo detto 3-4 anni per fare un Evangelion. 4 anni che significa anche che ha trasformato un suo bagno in...
in un laboratorio con forno annesso, cose che
cioè,
capitano.
Dove andrebbe il box doccia, lui cosa ha fatto?
Ci ho costruito il forno con sopra la doccia come sistema di emergenza che è servito una volta.
Capisci? Bene. Ti rendi conto? È Sheldon? È o non è Sheldon?
Ne avevo due di bagni.
Ma almeno puoi farci le pizze dentro. Cioè, alla bisogna.
Teoricamente sì, però saprebbero un po' di plastica, probabilmente.
Okay. Ma ci fosse un doppio di lieto.
No, lei, e lei poverina è costretta a fare il bucato in un bagno per un metro per un metro, ok?
Il bagno grosso si usa per le cose serie.
Ma perché, il cosplay.
Ma perché lui è giapponese dentro, no? Cose ristrette, gli spazi piccoli.
Esatto. Cioè, l'unico spazio grosso è adibito è adibito a cosplay.
Beh, capita, c'è anche... è stato più divertente quando ho fatto la mano di Dio, che non si poteva più usare la cucina e il tavolo per mangiare, quindi dovevo uscire sempre a mangiare fuori.
Mano di Dio da Berserk, giusto?
Sì.
Ok, perché non sono un'esperta.
Esatto.
Sì, diciamolo per gli ascoltatori.
Aveva queste ditine di alte 2 metri ciascuna e quindi la mano stesa non poteva più, occupava tutta la...
Chi non c'ha la casa... occupata dai propri cosplay.
Dalla mano gigantesca.
Oltretutto ha la casa arredata con i suoi vestiti, quindi quando lui dismette, siccome sono principalmente armature, perché ripeto, cose semplici,
Esatto.
Lui ha la casa con i manichini che indossano i suoi vestiti e la parete è piena di tutte le armi che ha fatto. Dicevamo prima quelle da Zelda, perché lui è un zeldista fatto e finito, quindi ci sono arco, spada, scudo di Link. E poi c'è Sagittario dei Cavalieri dello Zodiaco in scala 1-1, così montato a segno, non ad armatura, a segno.
Ah sì, d'armatura, richiusa.
Cioè richiusa a segno. Ok.
Fantastico.
Sì.
Ma la domanda è, quello in cui c'è nella prima serie che c'aveva l'elmo chiuso oppure
no, quella della seconda? Quella ufficiale, quello che poi si trova più facilmente in giro.
Sì, anche perché quella prima è bruttissima, cioè, sto sì. Elmo scemo.
Si è migliorato col tempo.
Però, anche lì. Ma una cosa che mi chiedevo, cioè ci avevo 4 anni per fare sto, ma super giù. Quanto ti è costato fare sto...
Leva.
Non dico tutti i tuoi costi.
Perché erano in coppia. Al mondiale si va in coppia. Okay. Quindi lui non ha costruito solo il suo Evangelion. Ha costruito Leva 01 e Leva 03.
Beh, non da solo. Cioè
sì, con anche solo... Era un team.
Tripla, praticamente. C'eravamo io, Manuel, il mio socio, diciamo così.
Okay.
Perché altri termini sono più ambigui, tipo partner, compagno. E poi c'era anche il padre di Manuel che ci ha dato una mano. Poi
che Claudio, salutiamolo.
Anche lui
ha una radio tra le altre cose.
Poi ci sarebbe stato anche l'aiuto di mia moglie, ma quello ha influito più negativamente che positivamente.
È ancora secondaria.
La parte sartoriale.
Esatto.
Sì. Il problema con mia moglie è stato che poi là siamo arrivati secondi perché ha vinto la squadra messicana.
No.
Che è stata...
Moglie messicana, tra parentesi, conosciuta al VCS 2010, sempre ai mondiali.
In Giappone.
Sì, io sono vinta la prima volta, ma...
Hanno sconfitto la seconda, gli hai portato via una donna? Sì. Te l'hanno fatta pagare?
Sì, sì, questi qua hanno dichiarato che hanno ringraziato pubblicamente più volte la loro maestra Valentina. E, insomma, quindi è stato più un danno portarsela a casa. Ha carpito tutti i segreti e li ha dati
alla squadra avversaria.
Vabbè, comunque, finito il giversare su chi ha le colpe.
Sì.
Il tuo...
Allora, how much?
Praticamente diciamo che è costato circa 1000 euro all'anno per 4 anni. Dove...
4000 euro di Evangelion.
Dove però c'è stato inclusi anche i viaggi per portarvi, per andare dal mio amico a lavorarci.
A Porretta, che non stiamo parlando quindi di Milano, cioè non...
Ok.
Fuori Bologna.
Fuori Bologna.
Sì, sì. Un po' lontanino. E poi ci sono stati anche tanti esperimenti falliti, sia su materiali di stampo, di legno, che di plastica.
Perché poi l'Evangelio non è che è solo l'armatura fine, ha le lucette.
Lucette. Cioè ci hai messo anche i LED.
Aveva tutta un'elettronica dentro.
Programmata da lui.
Ragazzi, io voglio vedere la storia.
Praticamente il padre del mio socio, lui fa componenti elettronici, io sapevo svilupparli e quindi abbiamo mixato la cosa. c'era ad esempio il ad esempio partiva l'audio interagiva con un sensore che permetteva poi di far partire tutti i meccanismi di tutte delle due armature che erano temporizzati.
Ragazzi, sto male.
È stato un lavoraccio anche su quello, sulla parte elettronica. Per cui alla fine comunque la scena partiva, se l'Eva doveva aprire la bocca, l'apriva.
Ah, apre la bocca, cioè fa tutta una serie di cose.
Se doveva andare in Berser cambiando il colore da giallo a rosso, lo faceva. E poi così via, avevamo anche altri elementi. Insomma, è stato un lavoraccio ragazzi lunghissimo, di cui sono soddisfatto per lo più.
Per lo più?
per lo più soddisfatto. Cioè,
sì, beh, perché...
Non ci mando perché non ti conosco abbastanza.
C'è stato un fattore che dopo 3 anni abbiamo vinto le qualificazioni a Roma.
Che tipo okay. Lui è andato, ma tanto non vinciamo, no? Ma tanto non vinciamo. Lui è partito con questo mood, okay, non vinciamo. Okay.
Eh no, non mi piaceva il collo e altri elementi che poi dopo abbiamo rifatto nell'ultimo anno per le finali mondiali. Però io ero già dell'idea, no, con questo collo cosa si vuole combinare qua?
Non era perfetto.
Ma no, con quel collo, ma dovevo andare con quel collo lì, dai, su alla fin fine. Cioè, vabbè, a questo punto si parlava prima di Sagittario e tutto quanto.
Via di Cavalieri.
Via di Cavalieri.
Sono forti cavalieri, addestrati alla dura realtà. Sono pronti a venire per un fine a morire, verso un sogno che si chiama Isabel. L'attenzione impressionante è uno sforzo massacrante, il più forte infine trionferà. È una legge universale, è uno scontro micidiale, l'amicizia non ha più dignità. Sono i cavalieri dello zodiaco, grandi combattenti, mitici eroi, alla fine solo l'armatore indosserà, il più forte infine vincerà.
Siamo qua che chiacchieriamo, esatto, una siamo, cosa via l'altra.
Ci ha preso in castagna la canzone.
Questi cavalieri zozzoni
ci hanno fregato.
Quasi fregato. Quasi. Cioè, alla fine se stavamo zitti non sa che c'era nessuno.
Sì, esatto.
che pirloni. Comunque.
Nel frattempo tu hai visto, mentre noi eravamo in onda, un paio di foto.
Un paio di foto che comunque voglio poi sulla faccia.
Sì, assolutamente.
Sulla faccia di Bob Page.
Verranno faccia librate.
Esatto. E ragazzi, è quello di spettacolare. Cioè io avevo intravisto tempo fa che forse l'avevi messe tu
il video degli Eva, sì, forse sì. L'avevo messo
però
io.
Sai, su Facebook. Vabbè. È una cosa che passa.
Poi in teoria quello che avevo messo io mi sa che non era quello bello, non era quello del francese. Ah. Quindi non rendevano.
No, anche io quando ho visto il video ho detto, ma che è sto malato?
Lui.
Eccolo qua.
È lui.
Eccolo qua, l'ho conosciuto. E ho scoperto che si è malato, ma non molto più di me, cioè almeno io non ci spendo questi soldi per fare cosplay. Ecco, l'unico cosplay che potrei fare io, perché a costo molto basso, è quello di Grey, di Fairy Tail, un paio di boxer, e sono a posto.
Beh, ma il bello è...
È un tatuaggio con sul coso di Fairy Tail.
E chi mi ha ispirato di più a fare le cose assurde come Giancarlo?
Che... Ah, sì, il suo ex compagno di VCS.
Lui praticamente quando non aveva niente da fare si è fatto un Mac da 3 metri di altezza, così, tanto per
Mecca.
Dire un robottone.
Hai presente Warhammer?
Cioè voi non potete vedermi perché siamo in radio, ma ho due occhi che stanno per uscire dalle orbite. Cioè,
più tutta una serie di lacrimoni.
Praticamente ha portato un costume che non si poteva nemmeno portare sul palco perché era troppo grosso. Infatti mi ricordo tipo a Cartoonis ha vinto, la giuria è andata a guardare.
A guardarlo fuori dal palco perché non poteva salire. Era una cosa tipo grossa come questa stanza. Stiamo parlando almeno di 2 metri per 2 per non so quanto d'altezza.
Sì, in quel caso beh, lui lo trascinava.
Camminava leggermente.
Non ci credo. Anche se ho visto un video di un qualche con in America, non so quale, in cui c'era sto qua che si è fatto l'Hulkbuster a grandezza naturale, chiaramente. È una cosa immensa.
Ma ce n'è uno anche in Italia che gira con l'Hulkbuster fatto discretamente bene.
Ma è sconvolgente, tu vedi le altre persone, vedi sta bestia di Hulkbuster fatta benissimo.
Di solito a Lucca si vedono questi, infatti a Lucca lo ha riportato, o ha portato l'altro, perché ne ha fatti 2 di mecca così giganti di Warhammer.
Sì, poi di recente si è visto in giro anche una, come scenografia, una testa di robot di Pacific Rim. Quindi insomma ci sono tante cose carucce enormi che si vedono in giro.
Sì. Ma tu cosa sei? Sono la testa dei Gipsy Danger.
Esatto.
Sì, quando viene spatasciato all'inizio del film, quando fa la figura di Melma. Vabbè.
E niente.
Vabbè, cosplay, abbiamo capito che sei messo male.
Sì.
Videogiochi anche
videogiochi,
peggio.
Videogiochi anche peggio. Peggio perché appunto è uno di quelli che ha...
Ha
reso reale i sogni di molti bambini, no?
Esatto.
Fatto di poter fare videogiochi oltre che a giocarci.
E oltretutto è riuscito a recuperare quello che magari nell'infanzia non ha fatto, o comunque non è riuscito a comprare. Quindi quando è stato anche in Giappone si è comprato tipo delle cassettine della Nintendo di Zelda, perché lui è un appassionato di Zelda, introvabili in Italia, ingiocabili perché sono in giapponese, non so
chi se ne frega, cioè,
esatto. Però
tanto tiri su un Famicom a 5 lire e ci attacchi dentro la cartuccia.
Sì, tra l'altro cosa che magari si è portato a casa veramente a pochissimo, perché poi in Giappone quando sei là e le cose che qua costano 10 euro là uno.
Beh guarda, io vedo tramite il forum di Doc Manhattan, no? Che lui ci va ogni anno per male in Giappone, quando torna a vedere quello che ha comprato e dice quanto costava, lo dice come è possibile, cioè cose che si fa la cavettata di cartucce di Super Famicom, no? Vabbè, a un euro diciamo la cavetta, poi non se ne fa un cazzo perché non c'è il Super Famicom. Proprio il collezionismo ce li ha lì, no?
Ce li hai.
Beh, è bello avere la custodia lì in mostra assieme a tutte le altre.
No, esatto.
Fa scena.
Ma anche perché sono bellissime le confezioni, sono stupende. E io anche solo per le confezioni non le prenderebbe. Appunto. Tipo Super Mario.
Ma poi in Giappone customizzano tutto. Quindi se tu pensi un qualsiasi... Noi siamo andati nell'anno di Evangelion. Non so, cioè quando sono andata con lui, poi lui ci è tornato diverse volte, senza di me. E nonostante mi debba ancora... mi debba ancora... Luca mi deve ancora un giro a Kyoto, non in bici.
Un giro a Kyoto.
Perché l'abbiamo girata in bici ed è collinare, Kyoto. Kyoto è collinare.
È quello che mi raccontavi.
Esatto.
Quindi colpa sua.
Colpa sua. E lui il biciclettaro di Kyoto.
E ci sono tornato anche quest'anno in bici, con Valentina che ha usato la scusa che era ammalata per...
Ma non ha usato la scusa, ha fatto solo bene a tirarti bidone. Visto la mia esperienza, lei era preparata. Perché io gli ho creduto, lui era l'esperto, era già stato in Giappone quando sono andata io la prima volta. Fidiamoci di Luca. Mi ha dato i peggio consigli, anche sul cibo perché andava a mangiare al Mac.
No, c'era il Mos Burger che ti ho fatto conoscere, dai.
Vabbè, quello sì, ma solo quello.
Hamburger con dentro tipo il ragù è buonissimo.
Potrei provarlo quello.
No, no, guarda che... cioè.
E poi ti ho mandato nella santa sede.
Siamo andati a vedere la sede della Nintendo a Kyoto. A Kyoto c'è la sede. Cioè l'unica cosa che ho visto io di Kyoto sono due. Il tempio di memoria di una geisha, quello con tutti i tori infiniti.
Okay.
5 metri ne abbiamo visti perché poi era troppo lunga. E poi la sede della Nintendo. Tutto il resto della città, tipo il tempio d'oro, la casa imperiale, non l'ho visti.
Ma chi se ne frega?
Infatti, cioè, visto... chi se ne frega?
E ha tentato anche di entrare di straforo la Nintendo perché lui è entrato lì con un articolo di giornale in cui aveva vinto col link per vedere chi?
Sua santità Miyamoto.
Miyamoto, che non so.
Scusami, Miyamoto fa perché sei tu?
No, al centralino ci hanno molto gentilmente detto di andare fuori dalle balle. Però lui ci abbiamo...
che in Giappone, no?
Lui ci ha provato.
Era solo la seconda volta che ci provavo.
Ormai c'era, dietro centralino c'era la sua immagine.
Non fare entrare questo.
Il problema è che c'è la sua immagine però vestita da cosplay, no? Quindi se va normalmente non lo riconoscono.
Esatto.
Se ne accorgono dopo. Ah, sei tu!
Infatti ci hanno messo un po' per cacciarci.
Esatto. Belle ste cose.
Comunque, ritornando a parlare di videogames, Luca è un appassionato di Zelda.
Sì, videogiochi.
Oltre a Super Mario.
Nintendo è una religione, non è una, non è un videogioco o una casa produttrice di videogiochi.
Ho pienamente ragione. Come dicevo prima da Alice, io compravo il Nintendo solo se e solo se c'era Zelda o comunque... Solo per quello l'ho comprato, sempre solo per quello.
Io giocavo solo a Street Fighter.
No, poi non giocavo nient'altro, io giocavo solo a Zelda su Nintendo.
Ma scusate, io l'ho provato, anche la moglie di Luca, anche lei è una zeldista, io sono l'unica nella stanza non zeldista.
Eretica.
No. E tra l'altro non mi piace, cioè l'ho provato ma...
Molto da bruciare direi.
Posso andare, esatto, vado
no,
via?
Allora, visto che qui stai ascoltando, stiamo cercando una nuova speaker.
No!
La trasmissione, visto che la nostra Alice ha deciso di suicidarsi così.
No!
Come niente forse.
Ma no, sono così carini.
Non puoi toccare due cose, Nintendo e Zelda.
Ma no, ne ho già uno di amico così.
Se poi nella stessa frase proprio guarda. Rischia la scomunica.
Mamma mia. Paura.
Ma ti rendi conto che rischio di dover comprare invece una console nemica fra poco per Shenmue 3? È il mio dramma esistenziale di questo periodo.
Non conoscevo neanche il videogioco, io sono...
Non esiste. Shenmue è il capolavoro, uscito per Dreamcast, e poi è uscito il secondo, bellissimo. E...
Lo conosco.
Okay.
Non ho mai giocato, ma lo conosco.
Non è mai uscito il terzo e mi ero ripromesso che qualunque console l'avesse fatto l'avrei presa e paresca sulla Coso Station 4.
Coso Station? Stiamo parlando della PlayStation. Okay. Scusate, non mastico videogiochi.
Vabbè, è un nome che non si può pronunciare senza rischiare
di... PlayStation.
Devo mettere il suono.
No, no, la censura.
Player. Lascia perdere, adesso hanno fatto la cosa per Star Wars Battlefront su PS4. Cioè...
Vogliamo parlare di Star Wars? No, perché è un esperto anche di Star Wars.
Promo, quella PlayStation che è una figata.
Sopravviverò.
Secondo me il film... Lo dicevo quando stavamo venendo qua.
Ma lì sai, non è un discorso di bello, brutto, coso. Però, cioè, posso vedere Chewbacca? Io sono contento di vedere Chewbacca.
Anche io sono contenta di vedere Han Solo.
Magari c'è
Jar Jar Binks. Guarda la faccia. Bueno, no, dovevate vedere la faccia di Valerio. C'è diventato almeno bianco, candido.
Davvero proprio no. No.
Jar Jar Binks no.
E Chewbacca che parla. C'è lui che fa, credo che fosse da te, che ti giù la dose, è fantastico. Stupendo.
Secondo me lo prendo scaramento contro un muro morto.
Esatto. E per placare gli aria 2 di 2 che fa pititititi.
No, ma adesso c'è quello tondo.
Sì, quello che ormai l'hai comprato? Lo vendono.
Prima guardo il film, poi vedo se merita.
Oppure se lo costruisce nel caso, se costa troppo.
E dice, vabbè, potendo.
Sì, esatto.
Potendo farlo, lo faccia. Ma no, stanno c'è un videogame. Per che software alla voi? Che ripetiamo. Magari.
Sì, Forge Reply.
Okay.
Tra il suo prodotto di punta è stato Lone Wolf, il videogioco. Lupo solitario.
Oh, che figato. Ho appena comprato il nuovo remaster, la nuova ristampa di Lupo solitario. Che adesso l'hanno fatto fuori della, non mi ricordo che ci sia. Belli.
Merita?
Merita, di brutto, hanno fatto una serie nuova cartonata con una grafica della Madonna, con insert colori, costa.
Noi abbiamo lavorato a contatto con l'autore ovviamente e addirittura la voce sì, la voce introduttiva di ogni capitolo del gioco è la sua.
Fantastico.
Si scoprono in retroscena.
Scherzi. Cioè, vengo a scoprire anche sta cosa che ha fatto il gioco di Lupo Solitario, basta.
Basta, è un dio.
No, adesso ho fatto il boziai e divento gay, lo sposo.
Fine.
Basta. Anche se non posso fare la pizza nei forni che ha messo in casa.
Guarda che lui vive solo di pasta al pomodoro, vai tranquillo. Cioè non devi cucinargli nient'altro. Cioè lui ha una moglie messicana che potrebbe fare tutte le specialità.
Beh,
silenzio.
Vabbè, oltre ad andare avanti di burrito e taco e tamales.
C'è riso, c'è di tutto nella loro...
Ti spiego cosa ha fatto una delle prime volte. Ha preso la pasta, ci ha messo sopra la maionese. Questo spiega come cucinare.
È tipo la pizza all'ananas.
Attenzione.
Sì, la pizza all'ananas.
Sì, lei piace la pizza.
Non dobbiamo fare la puntata con lei, vero?
No.
Ah, ok.
È saltata.
È saltata a puntata con Valentina.
Causa pizza all'ananas.
Esatto, quindi ci serve un nuovo ospite e una nuova speaker.
No! Speaker si salva, dai.
Ma non lo so. Vabbè, dai. Dopo questo momento ilare, passiamo ad un'altra canzoncina scelta dal nostro...
Sempre Luca. Dal nostro Luca.
Vediamo che facciamo tipo sulla banda. Metto l'inizio e neanche la riconosce.
A sé videogioco... Ah, vabbè, Conan.
Il gioco è facile, vincere è facile.
Eh sì.
C'era una volta una città in quell'isola laggiù. C'era una via che passava di là, proprio dove vivi tu. C'era allegria, c'era felicità, ma la guerra è una follia. Se qualcuno sorride a te, un domani ancora c'è. Dai Conan, tutto deve ricominciare. Dai Conan, mettici tanto amore, più che puoi. Dai Conan, ora stringiti forte a lana. Dai Conan, bella non c'è nessuna. Sempre lana vicino a te che ti fa sentire un re. Ci sono i sogni, tutti quelli che fai, che non moriranno mai. C'è la speranza che d'ora in poi un futuro avremo noi. Dai Conan, sulla terra c'è ancora il sole.
Canzone che sfuma da sola, gentilissimo Conan, che secondo la nostra dice è una tipo un'altra versione di Alfie.
Vabbè, io non l'avevo mai visto quando ero piccolo, l'ho guardato più recentemente, sono rimasta leggermente traumatizzata, vabbè, sono cose che succedono. Beh, però ammetti che ha dato dei grossi problemi a voi due, visto che uno si è allenato mentre non c'era c'era la musica, abbiamo parlato, e Luca
si
da piccolo
si chiama fuori onda.
Guardando... Scusa, oggi sono peggio del solito.
Contando che è la seconda puntata faccio
credere. Siamo già...
Stavo dicendo che sia che Luca, dopo aver visto Conan, vedendo Conan, abbiamo tentato col ditone del pollice di fare...
Di prendere cose.
Esatto, di fare il piede prensile.
Beh, comunque è comodo come tecnica. Io lo uso ancora per tirare sui fazzoletti, vestiti.
No, che poi non abbiamo il coraggio di dirlo, c'è gente che lo fa e magari non lo ammette, cioè non lo so io. Facciamo questo outing, io uso i piedi per prendere le cose a terra.
Perché chinarsi quando
perché
puoi...
chinarsi quando puoi usare i piedi? Cioè. Va bene, ok. Vi lascio soli, vi lascio soli, accendo una candela. Io e Valentina ce ne andiamo e vi lascio qui da soli.
Ma no, dai.
Con i biscotti.
Buono.
E ancora devo assaggiare.
Beh, se hai bisogno di una candela, in casa mia c'è il cero di Raul quando abbiamo fatto il funerale.
Sì, perché a Lucca di parecchi anni fa, tra l'altro, abbiamo trovato il video di quel funerale. In cui c'era... L'hai amato, aveva organizzato per l'uscita del nuovo AV di...
Proprio quello di Raul.
Di Raul. Hanno organizzato, come è stato fatto in Giappone, un funerale ufficiale per Raul. Con tanto di cero votivo con l'immaginetta di Raul, come quelli che di solito compri. Ok, abbiamo fatto tutto il per giro delle mura di Lucca.
Adesso non so dove comprare i ceri, i ceri di Auri, giro la compagna non ancora trovato.
Loro ce li avevano.
E poi dire io c'ero.
E
io
poi noi c'eravamo e c'è stata tutta la commemorazione. Con
le questa battuta che è stata osservata possiamo anche chiudere.
No, ho capito, no. Che venga tagliata, grazie.
Facciamo un po' produzione, togliamola.
Assolutissimamente sì. Oh mamma.
Beh, la cosa divertente è comunque le vecchiette di... Avevamo fatto il corteo a Lucca e qualche vecchietta diceva ma chi è che è morto? E noi, una brava persona.
Raul era una brava persona. Così, ma proprio convinti. E non eravamo in due gatti, c'era cioè una bella processione. Pazzesco, pazzesco.
Ma io mi immagino la gente lì a Lucca adesso, beh, la gente a Lucca si sarà abituata.
No, adesso sì.
Penso che i primi anni vedeva in giro gente vestita nei peggio modi.
Diciamo che...
È stato traumatico. Cioè nel senso,
io mi ricordo
sono comunque toscani si sa che sono molto aperti all'innovazione.
Beh, ma quando hanno capito quanti soldi potevano fare lasciando la casa carità. Per qualche giorno.
No, per carità. Sempre toscani sono.
Esatto. Oh, però i primi anni erano carini i toscani i primi anni, perché erano sinceramente sconvolti.
Poi hanno alzato i prezzi e quindi.
Poi hanno alzato i prezzi e sono sentiti più tranquilli. Esatto. Mamma mia.
Sconvolgente.
Poi sì. Adesso non ci si sta più a Lucca, ma cose che capitano.
Sì, ormai la città esplode ogni volta.
L'anno scorso era stato tremendo. Posti che normalmente da veterano di Lucca sapevo che erano tranquilli per passare, per trovare scorciatoie, erano pieni zeppe di gente.
Sì, ormai abbiamo scoperto le scorciatoie.
Sì, ma io la conosco a Mena Dito ormai. Iniziano a conoscerla tutti, cioè quindi adesso non puoi più. Una volta prendevi, cioè non facevi o il vialone principale oppure se facevi tagliavi nelle viette, che poi dentro Lucca è costruita più o meno come Torino, cioè sono tutte perpendicolari. Quindi
io non ci capisco mai un cacchio.
A me, ma tu sei un caso a parte, Luca, tu sei un caso a parte. Bene o male, io cosa dicevo? Seguite me. Giravamo e prendevamo le varie viette per arrivare magari al palco piuttosto che alla zona games. Adesso no. Adesso ovunque tu ti giri, cioè o sei proprio fuori dalla fiera oppure c'è il delirio. Via
o
di mezzo.
Hai una motosega.
O hai una motosega. E se sei in cosplay, un passo, foto. Un passo, foto. Un passo. Posso fare una foto?
Dipende dal cosplay.
Sì, esatto, se fanno di quegli osceni che vedo ogni tanto in foto, dice che cazzo.
Guarda che c'erano degli uomini pelosi con minigonne che io ti garantisco ho fermato. Le ho fermate io?
Eh beh,
cioè, non è una questione di qualità.
Sai, no? Lì è l'amore dell'ovido, cioè quella cosa che ti fa piacere, film splatter e tutto quanto.
Esatto.
Vabbè, senti, qua mettiamo l'ultima canzoncina che poi siamo sulla chiusura, eh?
Già, è passato in fretta.
D'altronde, quando si diverte il tempo vuole. Non mica facci nulla. Finiamo qua con una canzone mica male, anche questa.
Mai, mai scorderai l'attimo, la terra che tremò, l'aria si incendiò e poi silenzio. E gli avvoltoi sulle case sopra la città, senza pietà. Chi mai fermerà la follia che nelle strade va? Chi mai spezzerà le catene? Chi da quest'incubo nero ci risveglierà
stella dell'orsa maggiore, stella su di noi, guerriero mai. Che sei tu, col pugno tu più forte, tu che hai messo il capo alla morte. Che sei tu, l'acciaio nelle mani, tu la mia speranza nel domani.
E rientriamo così, con Super Mario.
Più o meno Super Mario Ken, stessa capacità.
Sì, esatto.
Stessa forza d'azione.
Fanno esplodere le cose, eh? Uno i mattoni, l'altro le persone.
Esatto.
Più o meno.
Cosa animate, cosa
ognuno
animate.
Aveva la sua principessa da salvare, che non era male nel castello giusto.
Già.
Ma come?
Sì. Ken ha seguito e cercato Giulia, però ogni Mario e Monti non trovava mai.
Non è grande.
Prima da scena. Ma secondo me non è così grande questo modo di Ken, eh?
Girava in tondo, era lo stesso castello.
Gira che ti diceva, non è che era sempre a piedi, cioè, che è tutto, ma era comunque a piedi. Camminare quanto puoi camminare veloce, sei comunque a piedi. Per me Massimo è girato l'internet di Milano, secondo me. Ma sì. Quando è andato sull'isola dei demoni, era sul Lago Maggiore, sull'isola. Ma sì.
All'idroscalo probabilmente.
Esatto, all'idroscalo, esatto.
Oh mio Dio.
Stiamo demolendo un mito.
Sì.
Che quanto ho capito Alice non ha visto.
No, io no, sono. Purtroppo sono degli anni 90, ragazzi. Io Sailor Moon.
Ma come devi spiegare?
Eh?
Sailor Moon. Sailor Moon guarda dei ragazzi solo per le trasformazioni.
Ma.
Lo sento.
Capito? Io l'ho seguito tutto.
Visto? Visto?
Vabbè no, guarda.
Cultura, vera per cultura.
Era per cultura.
Ma perché stavi studiando?
Sto studiando come adattarlo.
Ah, è vero.
Lo volevo fare un vestito Sailor Moon, ma nessuno mi voleva prestarle il suo. Diceva che era troppo stretto per la mia vita.
Ma non ci posso credere.
A me ricorda quando ci siamo fatti pestare il vestito di Nadia per Tina Pata.
Sì, una volta dovevamo fare un gruppo di Evangelion, avevamo pensato di mettere una Rei.
Ci mancava una Rei, mettiamola così, ci mancava una Rei viva.
Ok.
Allora, visto che tanto più o meno l'espressività di Rei è una soltanto.
Sì, perché era una bomba gonfiabile a posto.
Esatto. E l'abbiamo vestita.
No, davvero.
Sì. Ci hanno squalificato.
Ci hanno squalificato per la palla bomba gonfiabile. E avevamo la vittoria in mano.
Scusa, c'aveva il volto sveglio di Rei. Era di plastica come Rei. Era un clone come Rei. Piazza più di così, cazzo vuoi.
E infatti il commento che avevamo fatto nella
video
è stata: Rei, oggi sei più espressiva del solito.
Giurie corrotte.
Giurie corrotte. Vabbè.
Niente.
Facciamo così, presentiamo quello e poi salutiamo, sì, i nostri ospiti. Va bene?
Allora, sì.
Allora, aspetta un po' qua. Facciamo
passiamo
così
a una novità di questa stagione.
A questo punto
passiamo a un momento Super Quark. Perché se la puntata vi è piaciuta, noi vogliamo consigliarvi un bellissimo libro da leggere, che è Anime University di Rikao Yamagita, che è un'interessante analisi di tutti i limiti che ci sono negli anime, che vengono palesemente demoliti.
Sì.
Sì, sì, e le varie inconcludenze scientifiche, grazie a questo scienziato giapponese che non aveva nulla di meglio da fare che analizzare tutto e spiegare cos'era possibile e cosa non era possibile. Quindi Mazinga, se effettivamente esisterebbe, oppure perché Heidi andava così veloce sull'altalena. Cose così.
Fantastico.
Quindi io ve lo consiglio. Luca ce l'ha questo libro.
Sì, e poi è molto la Piero Angela, che Piero Angela è,
esatto,
anche il presidente del, come dico, l'associazione che è quella che va a sfatare le gene metropolitane o gli avvistamenti. O non so se che fai col CICAP, sinceramente. Forse il CICAP.
Forse il CICAP, sì. Mm. Non lo so, verificheremo.
Verificheremo. Vabbè, torniamo.
Detto questo, torniamo fine a Piero Angela.
Fine a Piero Angela. No, se io me lo segno, voglio cercarlo anch'io.
Sì, te lo passo.
Ma infatti, faccio prima chiedere a lei. Che
no, io non ce l'ho, questo non ce l'ho. Vabbè. Ammetto di non averlo.
Vabbè, cercherò. Vabbè, dai, siamo ai minuti finali. Dobbiamo chiudere qualche discorso? Chiedo alla mia
un riassunto finale per salutare del sul cosplay e sui videogiochi? Ti prego non dire lunga vita e prosperità perché verrai spezzato fuori. Lo conosco troppo.
Ma mi ha anticipato, adesso non so più cosa dire.
Dai, dillo, dillo.
Ah, lunga vita e prosperità. Beh, ma una volta ho fatto anche una canzoncina tipo quelle della chiesa, le case sono piene di Wii. Cose di questo tipo, una religione.
Possiamo sfumare da adesso.
Possiamo veramente sfumare.
Potrei anche parlare di come per me Google può essere associato a una divinità.
Ah sì, per lui Google è Dio. Ma la moglie fa segno X con la mano, faccio notare.
La levita di copertino.
Fermatelo.
Ma come? Ho una religione da insegnare. Mi bloccate così adesso.
Vabbè, ragazzi. In America c'è lì Tom Cruise col suo alieno che doveva venire a prenderci per salvarci. Qui abbiamo invece Luca con
Google.
Vedi vita di cooperativo. Allora, come la spiegherai?
Ah sì, pensi di poter andare a casa senza sapere il googolesimo?
Ah no, poi se ti converti...
No, poi faremo un'altra puntata appunto su googolesimo.
Facciamo Luca Buzzi parte seconda.
Esatto, Luca di googolesimo.
Ringraziamo Luca per essere stato nostro ospite e anche Valentina che ci ha sopportato durante tutta la diretta, la muta e senza uccidere il marito, non so come abbia resistito.
Non lo so, comunque trovate sempre sui soliti canali, animoradio.it, su Facebook.
E stiamo lavorando per Instagram, promesso.
Promesso. Ciao a tutti.
Ciao.
Your will.